ci siamo collegati con Andrea Turco di Altra Economia e con lui vogliamo parlare di siccità, una siccità che ha colpito quest'anno in maniera gravissima soprattutto la Sicilia che sta vivendo la peggiore crisi idrica della sua storia. Addirittura il raccolto del grano e del fieno, secondo le stime di Coldiretti, è crollato fino al 70% in alcune parti della Sicilia rispetto all'anno precedente. Nelle Madonie, la catena montuosa tra Palermo e Messina, il raccolto di grano e foraggio è stato addirittura azzerato. I produttori della Sicilia occidentale non affermano di aver visto un'annata così terribile. È opinione condivisa che a poco serviranno i 20 milioni di euro sbloccati dal Ministero dell'Agricoltura per attenuare almeno l'emergenza siccità. Il ministro Lollobrigida, lo sappiamo, è un gaffista seriale, ha dichiarato che per fortuna, la siccità di quest'anno ha colpito alcune zone del sud e la Sicilia in particolare. Fortuna di chi? Probabilmente degli amici suoi, non si sa bene. Nei fatti, la siccità che oggi investe violentemente la Sicilia, solo 2 anni fa aveva colpito in maniera altrettanto violenta le regioni del centro-nord. È chiaro che siamo di fronte ad un problema di carattere strutturale e che ha a che fare con il cambiamento climatico, con l'inquinamento dei fiumi, con l'agricoltura industriale. Ma per capirne di più ed analizzare nei particolari quello che sta succedendo, giriamo questa domanda ad Andrea Turco. Buongiorno Andrea Turco.
Buongiorno a voi e grazie per l'invito.
Allora, raccontaci un po' di cose che in parte già conosciamo, ma che vale la pena inanellare in maniera precisa, perché questo governo, ma quelli precedenti non sono stati particolarmente da meno, ogni tanto mettono una misura a tampone, ma quando il problema è strutturale è una misura tampone che serve ad alleviare i disagi di alcune categorie, a volte amiche anche del governo, ma certamente non a fare quella modifica assolutamente necessaria, non dico per invertire la rotta che oramai siamo avviati verso il precipizio, ma per rallentare la corsa verso questo precipizio e chissà trovare il sistema per far sì che la caduta sia meno rovinosa.
Beh, diciamo che le soluzioni ci sono e sono note. Il problema vero è che la politica sia locale che nazionale non le ha mai sapute affrontare. Io in questo approfondimento che ho scritto su Valigia Blu parto proprio insomma, ormai le chiamiamo gaffa, ma dovremmo chiamarle forse in altro modo, del ministro Lollobrigida, che appunto, come avevate ricordato voi, diceva che per fortuna non aveva, la siccità riguardava solo la Sicilia. In realtà non è vero, lo stesso ministro è stato smentito dagli amici suoi, perché i dati più allarmanti vengono proprio da quell'associazione Coldiretti, che insomma è quella che ha il legame più stretto col ministro. Il problema vero è che ha una situazione già strutturale, che è quella della cronica difficoltà della gestione dell'acqua in Sicilia, si associa poi appunto il cambiamento climatico. Anche qui questa cosa io l'ho ribadita nel mio articolo, non è solo la mancanza di piogge, nel senso che certamente la mancanza di piogge è allarmante in Sicilia, ma i dati ci dicono per esempio che non siamo ancora ai livelli delle più gravi siccità che sono nella storia siciliana. Penso per esempio alla siccità del 2002 che mise davvero in ginocchio la regione. Il problema però è che nel frattempo la difficoltà di gestione dell'acqua è aumentata e quindi possiamo dire che siamo di fronte alla più grave crisi idrica della storia della Sicilia. Secondo le ultime stime della regione, la Sicilia è zona rossa per carenza d'acqua al pari di Algeria e Marocco. Questo dato è solamente l'ennesima conferma di quello che già sappiamo da tempo, che ci dicono molti studi, penso per esempio a uno recente sul rischio desertificazione realizzato dal Centro Mediterraneo sui cambiamenti climatici, che già segnalavano che entro il 2030 il rischio desertificazione per la Sicilia era pari a circa 3/4 del suo territorio. Quindi è evidente che insomma, il territorio già da tempo sta facendo i conti con l'aumento delle temperature con tutto ciò che ne consegue. Il rischio della desertificazione è ovviamente il rischio di un'isola che deve essere praticamente abbandonato, che comunque dovrà rivedere in toto quello che è il suo attuale modello di sviluppo. Quindi come dire, la carenza d'acqua si somma a una serie di questioni strutturali. Aggiungo solamente al momento che recentemente sono stato contattato pure dal settimanale Gente, che insomma è un settimanale potremmo dire nazional popolare, e c'è questa rubrica in cui c'è un, insomma, viene chiamato un esperto per rispondere alla domanda che più spesso arriva in redazione. Quella di questa settimana era proprio relativa alla domanda, diciamo, che è quella poi cruciale: perché in Sicilia si soffre l'acqua nonostante insomma, la Sicilia sia l'isola più grande del Mediterraneo, sia circondata dall'acqua e che in teoria ha una, diciamo, una buona disponibilità d'acqua. Insomma, è stato difficile rispondere perché la questione appunto è strutturale, nel senso che se le altre regioni relativamente alla gestione della risorsa idrica hanno uno o più problemi, la Sicilia li ha tutti. Per dire, insomma, l'annoso problema degli sprechi d'acqua vede la Sicilia ai primi posti. Non è al primo posto perché, se non ricordo male, l'Abruzzo è la regione che disperde più acqua, però la Sicilia è al secondo posto con oltre il 50%. Ma la Sicilia ha anche il problema strutturale delle dighe, che ho raccontato anche nell'approfondimento di Valigia Blu.
Raccontalo anche ai nostri ascoltatori e ascoltatrici. Cosa significa il problema delle dighe?
Quello delle dighe è una questione che soprattutto chi fa informazione in Sicilia conosce da tempo. Lo abbiamo, parlo insomma anche a nome degli altri giornalisti, lo solleviamo da decenni, però non viene mai realmente affrontato. Ed è presto detto: in Sicilia ci sono 26 dighe gestite dalla regione siciliana, più quelle ovviamente gestite da privati, penso a quelle gestite soprattutto da Enel e da Eni. E di queste 26 dighe però quasi la metà non risultano neanche collaudate, nonostante insomma esistano da più di 60 anni. Questo vuol dire che, non essendo state neppure collaudate, diciamo per ragioni di sicurezza, quando sono costrette a scaricare l'acqua in eccesso quando piove in maniera intensa, e quindi queste dighe, anche volendo, non possono mai accumulare acqua perché la devono scaricare arrivata a una certa soglia, e addirittura è anche meno della metà, per cui diciamo succede questo paradosso per cui appunto anche quando piove in maniera intensa, e noi sappiamo che nel frattempo le precipitazioni sono notevolmente cambiate, non piove più in maniera leggera e costante come poteva avvenire negli anni passati, ma piove in maniera molto intensa, le cosiddette bombe d'acqua.
Per cui ne sappiamo qualcosa, sono due mesi che andiamo avanti a diluvi e bombe d'acqua e grandinate che sembra che nevichi, quindi abbiamo una vaga idea di cosa sta capitando. Dopo la siccità spaventosa degli anni precedenti siamo arrivati al diluvio universale. Anche questo è cambiamento climatico. Scusa se per l'interruzione, quindi fammi capire. Sostanzialmente, di solito una diga viene svuotata soltanto quando raggiunge il livello di guardia. Queste dighe mai sperimentate, mai collaudate,
devono scaricare l'acqua anche quando arrivano a un quarto della propria capienza. Quindi in teoria hanno ancora tre quarti da poter riempire, invece siccome non sono mai state collaudate, quindi non si sa come potrebbero reagire se insomma se accumulassero più acqua, per cui la decisione è quella di scaricare l'acqua. Questo è un vero e proprio scempio che avviene in quasi tutte le dighe della regione siciliana. Poi ci sono casi anche qui storici che si trascinano da decenni. Io vengo da Gela, e Gela è una delle città che più soffre la carenza d'acqua, ma questo da anni se non da decenni. Ebbene, a Gela succede che la diga del Ragoleto, che è una diga che insomma potrebbe sopperire in parte alla carenza d'acqua, è gestita sin dagli anni 60 del Novecento da Eni, che ovviamente la utilizza per i propri scopi industriali e molto spesso addirittura per lavarci gli impianti. Anche questo è uno scempio che non si è mai, che non si è mai risolto. A Gela, tra l'altro, si è in questi giorni si è votato. I candidati al sindaco hanno detto sì, dovremmo sederci a un tavolo con Eni, insomma già quindi il condizionale non lascia ben sperare, però queste sono situazioni croniche che si trascinano e che non vengono mai risolte. Cito un altro dato, Repubblica Palermo ha fatto un conteggio e ha visto che negli ultimi 17 anni alla regione siciliana sono stati destinati ben 3 miliardi e mezzo di euro per risolvere la questione della siccità. Beh, con 3 miliardi e mezzo di euro gli interventi da poter realizzare in teoria sono tanti, tra l'altro questa cifra è quella che è stata indicata dai tecnici della regione recentemente al governo Meloni, che insomma era la cifra necessaria per affrontare in maniera adeguata la cosiddetta emergenza. In 17 anni però, a furia di interventi spot non programmati e non pianificati, questi soldi non hanno risolto nulla, proprio perché è mancata la programmazione e la pianificazione, si è sempre preferito mettere qualche toppa, provare a risolvere qualche singola emergenza e dare qualche contentino a qualche portatore di gruppi di interesse.
Quindi sostanzialmente questi 3 miliardi e mezzo si sono dispersi nel nulla, esattamente come l'acqua delle dighe quando piove. Diciamo che l'acqua sprecata, questa roba finita in tasche che possiamo immaginare, e di fatto la soluzione è rimasta al palo. Ma in tutto questo c'è anche, credo, un problema di inquinamento e di agricoltura industriale. Cominciamo dall'inquinamento?
Sì, anche queste sono situazioni note e che si trascinano da tempo. In Sicilia è nota l'assenza di depuratori, che insomma sono costate anche infrazioni da parte della Commissione europea. In Sicilia è nota la presenza di siti industriali, penso a Gela, il triangolo siracusano o la raffineria di Milazzo, che sono attività ad alto impatto industriale, che ovviamente hanno avuto ed hanno un inquinamento ancora notevole anche sulle falde acquifere. Questi siti che ho citato dal 1998 sono stati dichiarati dallo Stato, quindi lo stesso Stato a riconoscere la contaminazione ambientale, SIN, quindi siti di interesse nazionale dove la bonifica avrebbe dovuto essere prioritaria. Siamo nel 2024, sono passati 26 anni e le bonifiche sono ancora nell'ordine, forse a volte non superano neanche la doppia cifra, quindi è evidente che di fronte a bonifiche che non vengono realizzate c'è il risultato anche che le falde acquifere delle zone circostanti non possono essere utilizzate, figurarsi per l'uso potabile che da alcune parti della Sicilia è utopia, ma nemmeno per scopi irrigui o per dare l'acqua agli agricoltori in difficoltà, e anche questi insomma sono porzioni di acqua che non vengono utilizzate, che non possono essere utilizzate e per chissà quanto non verranno utilizzate.
Ecco, e poi c'è la questione dell'agricoltura industriale in quanto tale.
E poi c'è la questione dell'agricoltura industriale in quanto tale. La Sicilia è in questo senso, diciamo, magari non ha i livelli di presenza di agricoltura industriale che hanno altre regioni come la Lombardia o l'Emilia-Romagna, però per chi arriva per esempio nella zona del Catanese, immediatamente quando arriva nota la presenza di notissime, di vaste distese di agrumeti, dove sappiamo tra l'altro anche per lo sfruttamento lavorativo è ben presente. E quelle zone sono insomma zone dove la richiesta d'acqua, proprio anche per via banalmente delle coltivazioni degli agrumeti, sono molto intense, quindi queste sono le zone che cominciano ad andare in difficoltà, tanto che sempre più spesso gli agricoltori stanno cominciando a cambiare anche tipo di coltivazioni. Ho parlato con alcuni coltivatori che hanno già da tempo scelto di rinunciare a quelle che sono le coltivazioni tipiche della zona, agrumeti, uliveti, e di passare invece a vere e proprie coltivazioni tropicali come mango e avocado, e addirittura ho parlato con alcuni che mi raccontavano che stanno cominciando a ragionare se mettere delle piantagioni di caffè. Quindi cioè, insomma, sono gli stessi agricoltori che cominciano a fare che cominciano a rendersi conto che la Sicilia è ormai zona tropicale, quindi come tale ragionano anche in termini di coltivazioni. E poi c'è un altro fattore che aggiungo, che è quello degli impianti fotovoltaici. Proprio perché i terreni sono sempre più in secca, sempre più improduttivi e soffrono sempre più la carenza d'acqua, sempre più agricoltori preferiscono vendere i propri terreni per far installare mega distese di impianti fotovoltaici. Questo perché arriva in Sicilia se ne rende conto anche facendo un giro tra le strade, e anche questo è un problema, perché molto spesso poi insomma, chi installa impianti fotovoltaici non sono mai aziende locali, ma sono multinazionali che arrivano dall'estero, e in cui i proprietari terrieri, diciamo, riescono a incassare qualcosina solamente dalla vendita del terreno, ma poi hanno insomma, rendite economiche molto, molto basse, al netto invece dei profitti molto alti che però vanno alle multinazionali.
Chiarissimo, questo significa nei fatti che abbiamo, come dire, delle vere e proprie centrali del fotovoltaico, che è esattamente l'opposto dello spirito del fotovoltaico, che potrebbe essere invece assolutamente decentrato sul territorio, in maniera particolare sui tetti delle case, dove grazie all'insolazione potrebbe garantire un significativo apporto energetico che non faccia ricorso ad altre fonti più inquinanti o più deperibili che non è il sole. Ma evidentemente in questo frangente anche il green diventa fattore di affari, e allora si fanno affari soltanto se ti fai un enorme campo di pannelli fotovoltaici, mentre non ci sono incentivi reali affinché le persone possano mettere sui tetti delle proprie case questi pannelli, e quindi garantire una autonomia energetica, un risparmio energetico anche utile per le tasche di ciascuno di noi. E questa la dice lunga su come, una volta che tutto entra nella logica capitalista, può anche essere ecosostenibile, può anche essere rinnovabile, ma poi si trasforma in un affare che porta via terreni a quelle che potrebbero essere delle coltivazioni, che a loro volta non sono più coltivazioni per via delle politiche che sono state fatte dal punto di vista climaticida, di inquinamento del terreno, di spreco di una risorsa primaria come l'acqua. Forse tutto quanto si rincorre e si intreccia. Cosa ne dici?
Condivido appunto, credo che questa sia l'analisi che al momento vedo un po' che manca proprio insomma, in quelli che sono gli impatti della siccità e della crisi idrica. Appunto, se la Sicilia diventa un deserto dal punto di vista climatico, e diventa un deserto perché l'acqua insomma non viene sprecata, non si utilizza o ce n'è sempre di meno, il risultato è che poi, come già è avvenuto e sta avvenendo in molte parti del Nord Africa, si creano dei deserti dove insomma, che diventano solamente dei luoghi di estrazione da parte del capitale industriale e finanziario. E quindi il rischio forte che io vedo in Sicilia è proprio questo: se la terra diventa sempre più inospitale, non l'abiterà più nessuno, e quindi se non la vive più nessuno, poi è chiaro che insomma anche i contadini, per esempio, sono i primi che sono costretti a vendere i propri terreni, perché nel frattempo sono diventati sempre più infruttuosi e improduttivi. E quindi questo è un rischio che, diciamo, sommato agli effetti della siccità e della carenza d'acqua, io vedo sempre di più.
Sono ovviamente così, ma c'è qualcosa di importante ancora da raccontare ai nostri ascoltatori e ascoltatrici rispetto alla siccità di quest'anno, perché comunque siamo di fronte ad una situazione che non si era mai vista prima di queste proporzioni, perché poi quel fascista di Lollobrigida si gira, si crogiola intorno al fatto che le sue dichiarazioni, le sue gaffe, ma forse hai ragione tu, tanto gaffe forse non sono, ma sì, si sa, in Sicilia l'acqua non c'è, è estate, fa caldo, in Sicilia fa più caldo che altrove, e con questa bella chiacchiera si finge che non esista il problema, no? Cosa che era più difficile sostenere da un punto di vista dell'immaginario quando si parlava della Valle del Po. Però in realtà siamo davvero di fronte a qualcosa di più rispetto al passato, un qualcosa di estremamente grave.
Sì, io insomma aggiungo proprio che insomma dal punto di vista più strettamente di gestione del potere, insomma la siccità di quest'anno è anche e le risposte tardive quando ci sono state della politica testimoniano l'incapacità della destra di affrontare in maniera strutturale i problemi, perché alla regione siciliana c'è un governo di centrodestra, al governo italiano c'è un governo di destra, per cui insomma diciamo la sponda tra i due poteri, in molti comuni della regione siciliana sono governati dalla destra, e però nonostante tutto c'è una palese incapacità ad offrire risposte adeguate. Io ripeto, ci sono documenti ufficiali che sono a conoscenza sia della regione siciliana che del governo, che indicano come le attività da fare sono note, quello che servirebbe fare è già noto, e però manca la volontà politica, io credo, di affrontare adeguatamente i problemi. Faccio un esempio tra tutti: qualche giorno fa la premier Giorgia Meloni è stata a Milano, accolti in pompa magna proprio sia dalla regione siciliana che da moltissimi sindaci dei comuni siciliani, perché aveva destinato i fondi di coesione e sviluppo, quindi i fondi europei, e di questi circa 300 milioni di euro erano destinati alla cosiddetta risorsa idrica. Insomma, pochi hanno fatto notare che in realtà di quei fondi ben 800 milioni, quindi insomma più del quasi il triplo rispetto a quelli che erano stati destinati all'acqua, sono stati destinati alla realizzazione di due nuovi inceneritori da realizzare a Palermo e Catania, quindi insomma in completa antitesi con quello che serve per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, e soprattutto che più di un miliardo di euro dei fondi di coesione e sviluppo è stato allo stesso tempo scippato alla regione siciliana, perché dovrà finanziare famoso e famigerato ponte sullo stretto di Messina. Quindi è chiaro che la destra ha altre priorità in questo momento, e non sta affrontando a livello strutturale quello che invece è un problema strutturale, in cui, ripeto, i problemi sono noti, le soluzioni sono note, si potrebbero mettere in campo già da domani, ma evidentemente manca la volontà politica di volerli affrontare.
Ma se da un lato è vero che si tratta di altre priorità, dal ponte sullo stretto agli inceneritori e via discorrendo, ma forse c'è anche dell'altro, c'è una non volontà di modificare una filiera produttiva, un modo di produzione, un modo di gestione della questione dell'acqua, che in realtà se si desse di metterci mano significherebbe andare a toccare gli interessi di quegli stessi col diretti e via discorrendo, che adesso protestano perché non hanno l'acqua e vogliono i quattrini, ma in realtà non sono disponibili a modificare nulla nell'impianto dell'agricoltura industriale, o sbaglio?
No, condivido, e aggiungo che l'altro grande potere che non si vuole intaccare, perché insomma se si risolvesse i problemi non ci sarebbe più bisogno dei cosiddetti padroncini degli autobotti, cioè dei fornitori di acqua privati, che sono quelli a cui si continuano a rivolgere sia la regione che i comuni che le singole persone, che sono appunto i padroncini delle acque, con interessi e gestione mafiosa e paramafiosa dell'acqua, che sono quelli che insomma controllano molti pozzi, sono quelli che deviano anche le condotte idriche pubbliche per poi accaparrarsi l'acqua e rivenderla a peso d'oro, con il risultato che le persone diciamo, io di questo sono a conoscenza perché appunto ho vissuto per anni a Gela e lì il problema dell'acqua è diffuso da tempo, e noi molto spesso ci ritrovavamo e ci ritroviamo tuttora a dover pagare l'acqua due volte, perché paghi l'acqua pubblica che non è neppure potabile in certe province, e poi paghi l'acqua ai privati che ti devono rifornire costantemente con le autobotti. Quindi è evidente che c'è anche la volontà di garantire determinati piccoli e grandi potentati, e soprattutto di tenere sotto scacco la popolazione, senza voler mai affrontare in maniera sistemica i problemi.
Benissimo. Se non hai altro da aggiungere, io ti saluterei.
No, mi sembra di aver detto tanto. La speranza è che davvero io penso che solamente con una mobilitazione dal basso si possono cambiare le priorità, e dell'auspicio. In Sicilia stanno rinascendo comitati e gruppi in questo senso, e probabilmente dovremo cominciare a tornare a raccontarli, perché è da lì che viene la soluzione, non certo da questa politica.
Benissimo, grazie, ciao, alla prossima.
Grazie, ciao.